Bene, buongiorno a tutti. Siamo arrivati al terzo incontro del nostro lungo cammino sulle lettere ai Corinti. Facciamo riassunto della puntata precedente per coloro che si mettessero soltanto ora in ascolto. Abbiamo visto che la comunità di Corinto era una comunità particolare, una comunità innanzitutto piccola, di un centinaio di elementi, in una città di 600.000 abitanti, quindi una chiesa di assoluta minoranza, una comunità a maggioranza pagana, anche se c'era un gruppo di giudeo-cristiani, la maggioranza erano pagani, provenienti dal mondo greco, dal mondo latino. Una comunità che, a parte alcune eccezioni, avevamo visto Erasto, ministro delle finanze, tesoriere della città, i Giorgetti di allora, per capirci, era una comunità quasi tutta di schiavi, di poveretti, di ultimi, di proletari. Tant'è vero che Nietzsche si scandalizzava contro San Paolo dicendo che ha fatto la rivoluzione dei poveracci, la rivoluzione della feccia del mondo, la rivoluzione degli ultimi, degli sfruttati e degli emarginati. Una comunità molto carismatica, cioè in cui non pensate alla prima chiesa strutturata con papa, vescovi, preti e diaconi, no, erano coloro che si davano più da fare in comunità che reggevano la comunità. E a Corinto, una città cosmopolita, una città in cui nel mondo greco faceva quasi eccezione anche lei, le donne avevano un ruolo altissimo, tant'è vero che i giochi ismici concorrevano nei 200 metri piani e nella gara dei carri da guerra. Quindi in questa comunità primeggiano due donne, che sono la famiglia di Stefana e Chloe, la bionda. Ma soprattutto era una comunità divisa, guardate, ci spaventiamo vedendo questo sinodo in cui vediamo la Chiesa divisa quasi sull'orlo di uno scisma, è da ridere. Attualmente i cristiani sono un miliardo, i cattolici sono 1.300.000.000, sono molto meno divisi di quanto erano divisi i 100 corinti, no? Del 57 d.C., perché lì c'era uno che diceva: io sono di Paolo, l'altro io sono di Apollo, l'altro io sono di Cefa, l'altro sono io di Cristo, no? Forse Cefa rappresentava i giudeo-cristiani conservatori, Apollo, abbreviazione di Apollodoro, di Apollonio, che era un retore di Alessandria, era quindi quello che portava invece avanti il discorso della filosofia e della gnosi, no? Quelli di Cristo rifiutavano ogni mediazione apostolica, infine i paolinisti che avevano conosciuto Paolo, o in ogni caso c'era un culto della personalità, io sono di questo, io sono di quell'altro. C'era anche una divisione di classi sociali, vedremo in 1 Corinti 11 i ricchi che smangiazzano e sbevazzano e i poveretti che in un angolo sono lì a rosicchiare un pezzo di pane duro. Ambiente filosofico, noi sappiamo che c'era una forte influenza dei filosofi di allora. Anzi, molti interpretavano il cristianesimo come una nuova filosofia, una filosofia alta, una filosofia bella, ma la fede era ridotta a un'esperienza culturale, soprattutto da parte degli gnostici, che dicevano che ciò che conta è la gnosi, è la conoscenza. Sono salvato dall'essere illuminato dalla conoscenza. E allora la conoscenza di Cristo Verbo non implicava più per loro una scelta di coerenza etica. Erano quelli che dicevano: sì, io sono già salvato perché conosco, gnosi, Cristo, quindi posso fare ogni porcheria dal lato sessuale, dal lato delle ruberie, della corruzione, della vita dissoluta, tanto le opere non contano nulla. All'opposto, quelli di derivazione platonica tendevano a disprezzare il corpo. ciò che conta è lo spirito, il corpo è questa caverna che tiene prigioniera l'anima, dobbiamo allora umiliare il nostro corpo. E arrivavano a rinunciare alla sessualità, ad astenersi addirittura dal matrimonio. Erano i cosiddetti cristiani perfetti o spirituali. Quindi era una comunità problematica, perché poi ne aveva di tutti i colori, no? Gli schiavi volevano la libertà subito. C'era un problema di convivenza tra i circoncisi e i non circoncisi, quindi tra gli ebrei e i pagani. C'era una richiesta di emancipazione femminile che faceva scandalo per il giudaismo. C'era una scarsa attenzione ai deboli, ai piccoli, come vedremo nella questione delle carni immolate agli idoli. C'era una concezione rituale della fede, cioè una fede poi non incarnata nella vita del mondo, nel confronto con la mentalità corrente. A Paolo non ha scritto solo due lettere ai Corinti. Noi sappiamo che ne ha scritte almeno quattro, ma ce ne è arrivate solo due. Perché sappiamo che ne ha scritte almeno quattro? Perché nella prima lettera ai Corinti dice: nell'altra lettera che vi ho scritto vi ho detto che, ma quella noi non l'abbiamo ricevuta. Poi sappiamo che Paolo, quando andò via da Corinto alla fine del secondo viaggio missionario, no? Poi fece una breve capatina a Corinto prima di intraprendere il terzo viaggio missionario, ma lì successe qualche cosa, fu contraddetto vivacemente, fu insultato da qualcuno che non riconosceva la sua autorità apostolica, eccetera, e allora lui ritorna ad Efeso e riscrive la lettera dalle molte lacrime. Dice: vi ho già scritto un'altra lettera tra le molte lacrime, ma questa altra lettera delle molte lacrime noi non sappiamo dove sia, sarebbe già la terza lettera ai Corinti, no? La quarta lettera ai Corinti sarebbe quella che noi abbiamo invece come seconda lettera ai Corinti, che Paolo scrive poi dalla Macedonia ai Corinti. Noi vedremo nella lettera ai Corinti tre tipi di problematiche. Un tipo di problematica sono delle risposte che Paolo porta direttamente a domande, a quesiti che Stefana e Cloe gli portano da parte della comunità. Sono quelle sezioni introdotte da peride, cioè quanto a questo problema che mi avete posto io dico. Secondo, c'è una serie di interventi di Paolo su informazioni orali che gli hanno dato Cloe, Stefana, Fortunato ed Arcaico, che sono venuti ad Efeso. Terzo.
A Efeso e a Corinto?
Sono venuti ad Efeso. Paolo era a Efeso quando scrive ai Corinti. Se fosse stato a Corinto non scriveva ai Corinti, gli parlava. Era ad Efeso. Invece, il terzo gruppo sono quelle di cui non sappiamo se siano stati portati oralmente o per iscritto dalla comunità di Corinto, e vedremo poi varie cose. Abbiamo anche detto, ed era la conclusione della volta precedente, che Paolo è anche debitore della cultura del suo tempo, e poiché noi dobbiamo sempre, come diceva Papa Giovanni XXIII, quando era ancora vescovo, Angelo Roncalli di Venezia, nella Bibbia scoprire il tesoro della verità sotto il velo delle parole, dobbiamo per esempio sapere che fa parte della sua cultura e della sua esperienza di vita la sua preferenza del celibato. Sappiamo che quando Paolo scriveva ai Corinti non era legato a nessuna donna, perché qualcuno dice: non è mai stato sposato. È molto difficile, perché tutti i rabbini, e lui era un rabbino osservante fariseo, dovevano sposarsi per diventare possibili antenati del Messia. Forse era vedovo, forse era stato lasciato dalla moglie, per altri era sposato con un'ebrea che non si era convertita al cristianesimo e che quindi si era separata da lui. Per altri ancora, la moglie e i figli, secondo per esempio gli apocrifi, erano morti in una disgrazia a Gerusalemme, una parte del tempio era crollata, li aveva macellati sotto. Forse aveva abbandonato la moglie per darsi all'evangelizzazione. In ogni caso, per lui il matrimonio è un peso nella ricerca della comunione col Signore. Altro tributo culturale. Paolo pensa che la parusia, cioè la venuta ultima del Signore, sia imminente, perché Gesù aveva detto: non passerà questa generazione prima che queste cose si realizzino. E allora Paolo dice: ma sì, il Signore sta per venire, e allora è inutile che vi sposiate, è inutile che gli schiavi lottino per la loro libertà, è inutile che le donne lottino per la loro emancipazione. Altro problema: Paolo, vi ho detto la prima volta, probabilmente è un giudeo fino in fondo, non ha cambiato religione diventando cristiano, ma faceva parte di quelle correnti, si dice oggi, enochiche, cioè che seguivano i libri di Enoch, soprattutto il testamento di Enoch e le lettere di Enoch, che attendevano un messia figlio dell'uomo, cioè un messia divino che venisse dal cielo e diventasse uomo. Ecco, Paolo vede in Gesù Cristo questo figlio di Dio che viene nel mondo a farsi uomo. Queste correnti enochiche avevano una visione molto forte sull'angiologia e sulla demonologia, cioè vedevano angeli e demoni dappertutto, anzi, secondo loro, tutto il male del mondo era nato da una cosa di cui la Bibbia non parla mai, ma di cui parlano solo gli apocrifi, cioè la famosa ribellione degli angeli a Dio. Questi angeli ribelli sarebbero diventati i signori di questo mondo, quindi questo mondo è sotto la schiavitù di Satana, o Belial, come lo chiama lui, il principe di questo mondo, e quindi noi lo vedremo che tante volte lui vede delle presenze anche demoniache, per esempio nei riti pagani, nelle liturgie dei pagani. Altro tributo che Paolo dà alla cultura del suo tempo, quello delle esperienze estatiche. Nei culti pagani si andava spesso in estasi, e allora vedremo che anche nella comunità c'è chi crede che il Dio dei cristiani ogni tanto invada e possegga il fedele in maniera mistica. Quarto, ha un concetto di natura molto forte, ma per lui la natura vuol dire, per esempio, l'obbligo per gli uomini di avere i capelli lunghi. Guai a un uomo che si taglia i capelli, va contro natura. Ecco. Ultimo, nonostante che Gesù avesse detto chiaramente che il male, la malattia, non sono frutto delle colpe degli uomini, ma fanno parte della nostra creaturalità, lui invece è convinto, come una gran parte del giudaismo, che il male, la malattia e la morte siano punizioni che Dio ti manda per i tuoi peccati. Avevamo quindi cominciato, dopo aver visto la struttura del Vangelo, della lettera, che non sto a ripetervi, l'avete sui vari schemi, a leggere la lettera, e eravamo partiti con il prologo. Questo prologo, che è formato dal saluto e dalla benedizione, i primi tre versetti, da un rendimento di grazie dal 4 al 9 e da una esortazione all'unità dal 10 al 17. Avevamo visto la volta scorsa che Paolo dice immediatamente: Paolo, chiamato a essere apostolo di Cristo per volontà di Dio, cioè lì mette subito fuori le credenziali, tira subito fuori le unghie. Perché? Io dove sono che non mi vedo? Aspetta, mi piacerebbe
se
vedere.
Se vuoi ti sposto un po' di cose.
No, ecco, va bene così. Va bene,
non ti preoccupare, io
no, va bene così, lascia così, va bene così. Allora, dicevo, dice subito: io sono apostolo come gli altri, anzi più degli altri, perché ho avuto una chiamata particolare da Dio. Si rivolge destinatari, no? A tre livelli: alla Chiesa di Dio che è in Corinto, quindi ogni comunità locale, ogni gruppo di credenti radunati nel nome del Signore è la Chiesa, la Chiesa di Dio che è in Corinto, ogni Chiesa locale è la Chiesa. Ecco perché l'importanza, guardate che queste cose hanno delle attualità enormi, Ieri siamo stati, ero a Nichelino a tenere il tanto ti ricordano e ti salutano gli amici di Nichelino, ero a tenere una giornata di ritiro al gruppo anziani della parrocchia Regina Mundi e ho visto lo sconcerto. Adesso c'erano 5 parrocchie fiorenti e adesso è tutto un parrocchione unico con 2 preti e un vice. Ed è un problema grosso, perché tutti questi grupponi fiorenti devono continuare ad esistere, perché tutti sono chiesa. Non si può fare un dicendo ma facciamo, che ne so, un unico gruppo anziani per tutto Nichelino. No, ci sono 5 gruppi anziani di 100 persone ciascuno. Ciascuno deve andare avanti, deve continuare, e così vale per i gruppi catechisti, per i gruppi di animazione biblica, per tutto, i gruppi giovanili. Perché ognuno di questi è chiesa. Non si può dare una spazzata dicendo unifichiamo tutto. Capite lo sconcerto dei fedeli e lo sconcerto dei preti. Io ho visto ieri Don Davide Chiaussa veramente preoccupato. Diceva: quelli di Madonna della Fiducia, che non hanno più Don Gianfranco come riferimento, sono talmente in crisi che io sono andato ad abitare là per fargli vedere che c'è ancora una presenza che li raccoglie. Pensate i problemi che ci stanno dietro. Secondo, chi sono i destinatari? Chi è che fa parte della Chiesa di Cristo che è in Corinto? Sono coloro che sono in Cristo Gesù. Parola che viene usata 70 volte nell'epistolario paolino. Che sono immersi con il battesimo in Cristo Gesù. Terzo, sono santi. Che non vuol dire sono molto bravi, buoni e senza peccato. Lo vedremo, ne combinano di tutti i colori. Ma sono santificati. Non esiste nessuno santo, esistono dei santificati, cioè delle persone che la grazia di Dio ha reso santi, separati, passivo divino, santificati da Dio. Santificare è affare di Dio e non degli uomini, diceva Blumhardt il Vecchio. A loro Paolo offre la caris e le irene, cioè la grazia e la pace. La grazia che è l'essere e l'agire con amore da parte di Dio, che è la tenerezza di Dio, che è la benevolenza di Dio. La Irene, che ricorda l'ebraico shalom, no? Che è la pienezza di felicità, il senso pieno della vita, il senso pieno della salvezza. E poi Paolo, e qui cominciamo la parte nuova, inizia dal versetto 4 una vera e propria captatio benevolentiae. Allora, rendo grazie continuamente al mio Dio per voi, a motivo della grazia di Dio che vi è stata data in Gesù Cristo, perché in Lui siete stati arricchiti di tutti i doni, di quelli della parola e di quelli della conoscenza. La testimonianza di Cristo si è stabilita tra voi così saldamente che non manca più alcun carisma a voi che aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. Egli vi renderà salvi fino alla fine, irreprensibili nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo. Degno di fede è Dio, dal quale siete stati chiamati alla comunione con il Figlio suo Gesù Cristo, Signore nostro. Allora Paolo, vedete, fa una bella incensata a questi 100 corinti che sono divisi, peccatori, teste di pollo, lo vedremo in maniera piena, ma ringrazia Dio perché hanno avuto una sovrabbondanza di doni. Siete stati arricchiti en panti, cioè in tutto. Non mancate, dirà il versetto 7, di nessun dono di grazia. E quali sono le due forme di questi doni di grazia? Sono, guardate caso, il logos e la gnosis, cioè la parola, il verbo e la conoscenza. Sono termini che nella lettera troveremo ripetuti tante volte. 17 volte si parlerà del logos, della parola, e 10 volte della gnosis, della conoscenza. Parola significa la rivelazione, il Vangelo di Cristo. La gnosi, la scienza o conoscenza, significa l'accettazione intellettuale del messaggio di Cristo. Quindi voi avete avuto il Logos e l'avete accettato come razionale, l'avete preso nella vostra vita. Questa è la vera sapienza. La vera sapienza è il Logos di Cristo, è la parola di Cristo. Voi cristiani, versetto 7, che siete gli aperdecumenus, cioè gli aspettanti intensamente. Chi è il cristiano? È colui che aspetta intensamente la rivelazione, l'apocalisse, letteralmente, del Signore. Ecco, i cristiani sono quelli che aspettano. Questo è un tema sempre delicato, eh? Ieri parlavo a un centinaio di anziani e abbiamo affrontato il tema scabroso, gli organizzatori volevano cambiare il titolo, morte, i quattro novissimi, morte, giudizio, inferno e paradiso. Ma io ci tenevo a parlare di questo. Ma chi organizzava diceva, ma se noi diciamo agli anziani che parliamo della morte non vengono, allora mettiamo vita eterna, no, risurrezione e vita eterna. Dico, ma no, io ho cominciato la mattina con un incontro sulla morte, perché anche come dice San Giovanni Paolo II, l'età della vecchiaia è l'età in cui più attendiamo intensamente la venuta del Signore, questo Signore che si sta avvicinando a ciascuno di noi. Il cristiano è colui che aspetta il momento bello, non drammatico, in cui il Signore verrà ad accoglierlo nel suo regno, in cui il Signore, come dice il Midrash della morte di Mosè, che tante volte vi ho citato e che Enrico ci aveva presentato, viene a baciarci sulla bocca e ad aspirarci il nostro spirito in Lui. Quindi la morte per i credenti non è il dramma del salto nel buio, ma è questo passaggio nelle mani di Dio, di questo Dio che non ci giudicherà. E già quante volte abbiamo detto nei nostri corsi che l'idea del Dio giudice è un'idea pagana, perché il nostro Dio non è un Dio giudice. Il senso di giustizia, lo diremo anche oggi subito, è il Dio che si relaziona con noi, che si relaziona con noi. Quindi sarà là un Dio che ci aspetta a braccia aperte, come il padre nella parabola del figlio prodigo. Sarà un Dio padre, sarà un Dio madre che non vede l'ora di abbracciarci. E là nell'eternità di Dio troveremo già i nostri figli, i nostri nipoti, i nostri pronipoti, tutti, perché Dio è fuori dello spazio e del tempo. Quindi troveremo anche il nostro futuro. Pensate che bello. Allora, se il cristiano vedesse la morte così, la venuta del Signore, che è la nostra morte, sarebbe qualcosa di dolce, sarebbe qualcosa addirittura di atteso, come dirà Paolo poi nella lettera, vedremo dopo, non vedo l'ora di andare in paradiso. Se però serve ancora che io evangelizzi un po', per carità evangelizzo, ma fra un po' Paolo lo dirà proprio in questi termini pieni. Allora vedete, i cristiani sono quelli che aspettano intensamente. E la vecchiaia, dice Giovanni Paolo II, è il tempo privilegiato di questa attesa, che però è comune a tutte le età, perché non sappiamo quando il Signore verrà, se viene all'alba o se viene al tramonto, non lo sa neanche il figlio dell'uomo, diceva, quando ci sarà la venuta del Signore, diceva Gesù. Ecco, ciascuno può essere chiamato oggi al Signore per partecipare del suo regno e della sua gloria, e il cristiano è quello che l'attende con serenità. Ecco perché i padri dicevano che i cristiani sono gli afoberoi tanafu, cioè coloro che non hanno paura della morte. Sono coloro afoberos, foberos vuol dire fobia, paura, a è privativo, senza paura, tanatu, della morte, senza paura della morte. Vedete che nel versetto 8 c'è una novità. Tutto l'Antico Testamento diceva che l'ultimo giorno sarebbe stato il famoso giorno di Yahweh, giorno di Dio. Qui invece si parla molto, molto meglio, no? Del giorno di Gesù Cristo. Bello questo, C'è il giorno di uno che ha dato la vita per noi totalmente, che è morto per noi sulla croce. Quindi l'ultimo giorno sicuramente non sarà quello di un Dio giudice, ma di un Dio salvatore. Al versetto 9 si dice che Dio ci ha chiamati eis koinonia tu iu, cioè verso la comunione del Figlio. Koinonia è un termine molto frequente nel Nuovo Testamento. Quando abbiamo fatto gli Atti, vi ricordate, ci eravamo dilungati su questo. Che cosa vuol dire koinonia? Vuol dire partecipazione. Quindi i cristiani sono coloro che partecipano di Gesù Cristo. Koinonia di Gesù Cristo è anche la Chiesa, quindi la comunione ecclesiale. La comunione ecclesiale che deve essere concreta. Non basta dire pregate fratelli, pregate sorelle, se poi non si condividono i beni. Vi ricordate, avevano tutto in comune, avevano la coinonia dei beni, dice Atti 2, Atti 2, 41, avevano la coinonia dei beni, nessuno riteneva proprio quello che aveva, ma lo portavano davanti agli apostoli perché non fosse povero nessuno, ricordate, la coinonia dei beni. E infine il significato sacramentale, e anche noi l'Eucaristia la chiamiamo la comunione, la coinonia. È un momento di grande comunione con Gesù. Al versetto...
Carlo, scusa.
Prego.
Dove stai leggendo sulla Bibbia? La prima lettera ai Corinti? Dove stai...
Prima lettera ai Corinti, sto leggendo i versetti dal 4 al 9.
Grazie.
Prima lettera ai Corinti, versetti dal 4 al 9.
Grazie.
E anzi, adesso passo al 10. Vi esorto pertanto, fratelli, per il nome del Signore nostro Gesù Cristo, ad essere tutti unanimi nel parlare, perché non vi siano divisioni fra voi, ma siate in perfetta unione di pensiero e di sentire. Infatti, a vostro riguardo, fratelli, mi è stato segnalato dai familiari di Cloe, vedete una delle cose riferite da Cloe e famiglia, che tra voi vi sono discordie. Mi riferisco al fatto che ciascuno di voi dice: io sono di Paolo, io sono invece di Apollo, io invece sono di Cefa e io di Cristo. Ma è forse diviso il Cristo? Paolo forse è stato crocifisso per voi? O siete voi stati battezzati nel nome di Paolo? Ringrazio Dio di non aver battezzato nessuno di voi, eccetto Crispo e Gaio, perché nessuno possa dire che siete stati battezzati nel mio nome. Ho battezzato, già è vero, anche la famiglia di Stefana, ma degli altri non so se io abbia battezzato qualcuno. Cristo,
scusa Carlo, prego. Quando leggi girato in là,
ah, non leggo bene. Cristo infatti non mi ha mandato a battezzare, ma ad annunciare il Vangelo, non con sapienza di parola, perché non venga resa vana la croce di Cristo. Allora Paolo dice, paracaleo, versetto 10, vi esorto, qui questo vi esorto introduce un'ampia sezione di esortazione che va da qui, versetto 10 del capitolo primo, fino al capitolo 4, versetto 16, e dice vi esorto ad essere unanimi, una sola anima, ad avere tutti lo stesso pensiero, lo stesso parere, ad essere insieme, la stessa cosa. Quante volte Paolo lo dirà, quante volte lo abbiamo letto nei sommari degli Atti degli Apostoli, Atti 2, 44, erano un cuor solo e un'anima sola, erano un blocco monolitico, avevano tutto in comune, il pensiero e i beni. Quindi siate unanimi, non abbiate chismata fra di voi, scismata, scismi, divisioni. Infatti, dice Paolo, versetto 11, ho sentito che Cloe mi ha detto che tra voi vi sono tante erides, tante contese, termine greco che non significa soltanto divisione, separazione, ma che significa contrapposizione, significa litigiosità. E poi c'è questo strano discorso, no? Che Paolo dice, qualcuno dice io sono di Paolo, ma lui dice guardate che non siete battezzati nel nome di Paolo, anzi meno male che io ho battezzato quasi nessuno fra il nome di quei tre o quattro che hanno evangelizzato. Questo vi spiega anche una dimensione della Chiesa antica, cioè il battesimo non era una robetta che si dà così al bimbo appena nato tanto per fare una festa quasi di presentazione sociale, come è diventato oggi. Il battesimo era il termine di un lungo cammino catecumenale, di un'intensa preparazione, di un cambio radicale di vita, perché ti venivano perdonati tutti i tuoi peccati, e anticamente si pensava, lo sapete, e poi non avevi più altre occasioni di perdono, non c'era ancora la confessione. Quindi qualcuno tendeva a farsi battezzare molto anziano in fine vita, mi dice, se poi casomai pecco ancora non ho più occasione di perdono dei peccati.
Scusami Carlo, prego. La confessione è datata che anni, verso che?
Allora, la confessione auricolare, cioè nell'orecchio di una persona, nasce dopo il terzo o quarto secolo. Prima non è che non ci fosse la confessione, ma la confessione era pubblica. Cioè, quando uno aveva commesso un peccato, doveva andare davanti alla comunità e dirlo di fronte a tutti.
Terribile.
La comunità stabiliva una penitenza. Sei veramente pentito? Facci vedere. Allora dovrai per 3 anni stare inginocchiato nel pronao, cioè davanti alla chiesa, senza essere ammesso ai sacri misteri, perché Gesù aveva detto di non dare le perle ai porci e le cose sante ai cani, vi ricordate? Quindi non sei ammesso. Dopo 3-4 anni di penitenza, però capite che la cosa, come qualcuno diceva, era imbarazzante, no? Perché se finché dovevi dire ma io ho ucciso uno, qualcosa forse andava bene, magari si arrabbiavano soltanto i parenti dell'ucciso, ma se uno doveva dire io sono andato a letto con la moglie di quello lì, magari quello sveniva, poi si sentiva cornuto, sapete tutti i problemi che potevano venire. Allora piano piano la Chiesa decide questo: invece di fare una confessione pubblica, incarichiamo colui che presiede nella comunità, il presbitero, l'anziano, il prete, no? Di sentire lui personalmente questi peccati, e diamo a lui l'incarico di perdonare, no? Tutti quanti. Ecco perché quando siamo per esempio a messa non diciamo confesso a Dio Onnipotente oppure confesso a Dio e al prete, confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli, perché la confessione era sempre fatta a Dio, ma ai fratelli, ma alla comunità.
Non lo dicono più, confidere.
Ogni tanto, ma ieri per esempio a Michelino l'hanno ancora detto, però a me piace molto perché è una preghiera molto bella, e quando vado a confessarmi al prete io dico sempre confesso a Dio Onnipotente, perché vedo in lui il rappresentante di tutta la comunità, è come se fossi venuto a ciascuno dei fratelli della Chiesa a dire i miei peccati. Allora, vi dicevo, c'è una distinzione grande tra l'evangelizzazione e il battezzare. E in genere, proprio per evitare, poiché il battesimo era così importante, era il sigillo della tua conversione, se state attenti, gli apostoli cercano di non battezzare. Anche Pietro incaricava altri di battezzare, proprio perché non si dicesse io sono stato salvato nel nome di Pietro, io sono stato salvato nel nome di Paolo, no, sei stato salvato nel nome di Cristo. Allora, per evitare problemi, il contrario di adesso, che c'è questa clericalizzazione, cioè i preti vogliono fare tutto, il battesimo lo delegavano ad altri, tant'è vero che ciascuno di noi può battezzare, io stesso ho battezzato una persona. Non vi racconto la retroscena, ma è bello, ho battezzato una persona. Allora, che era in articulo mortis, no? Cioè stava per morire, non c'era nessuno, e allora l'ho battezzata io. Ecco, questo per dirvi che c'era una distinzione. Per esempio, si discute molto se Gesù abbia battezzato. Giovanni Battista battezzava, ma uno dei Vangeli, mi pare quello di Giovanni, dice Gesù non battezzò mai, battezzavano gli altri. Cioè c'era sempre questa distinzione tra l'evangelizzazione e il battesimo, proprio anche perché non ci fosse chi diceva io sono di Cristo, cioè io non ho bisogno poi della Chiesa, io entro direttamente in relazione con Dio, Cristo sì, Chiesa no, come si dice adesso. Allora, cerchiamo di riflettere su questi versetti che abbiamo letto. Paolo dice: memeristai, è stato forse diviso il Cristo? È stato crocifisso per voi? Siete stati battezzati nel nome di Paolo? Sono tre domande retoriche, no? Che vogliono dimostrare l'assurdità dei Corinti di appartenere a qualcuno. Cristo si identifica con la Chiesa. Il verbo merizzo significa dividere, distribuire, frammentare una realtà, quasi quasi dividerla in porzioni da distribuire. Ma Cristo non è divisibile. Ciascun gruppo, piccolo o grande che sia, non può avere il suo Cristo. La Chiesa è l'unica presenza di Cristo. La Chiesa è la presenza di Cristo oggi nel mondo. Nella frammentazione l'Ecclesia perde la sua consistenza. Guardate, questo è tanto attuale oggi, eh? I cristiani oggi si ricordano che la Chiesa è l'unico Cristo indiviso, o sono lì che fanno a botte attorno a loro, a questo o a quel movimento, a questo o a quel santo, a questo o a quel fondatore. Pensate alla Chiesa di oggi: ci sono i focolarini, ci sono il movimento dello Spirito Santo, c'è l'Opus Dei, ci sono i legionari di Cristo, che talora fanno pienamente a botte tra di loro.
Ecco,
no? Pensate anche quanti cristiani si identificano con un santo. Ah, io sono di Padre Pio. Ah, io sono della Madonna di Medjugorje. Ah, io sono di questo, di quel santone che ogni tanto appare, la Graziella di turno, no? Che vede Madonna. Io sono della tal Madonna che piange. Pensate alle teologie, i lefebriani, la teologia della liberazione, la teologia femminista. Pensate al culto della personalità. Ah, come Giovanni Paolo II, non c'è stato nessuno, per me gli altri non valgono più niente. Eh no, io sono di Benedetto XVI, ma non parlatemi di Papa Francesco. Oppure, io sono solo di Papa Francesco, ma non parlatemi di Benedetto XVI. Pensate a quello che è avvenuto a Bose. Pensate, ecco, io sono di Tesei, io sono di Pradmil, no? Oppure quelli che vedo anche adesso, no? C'è questo sconcerto infinito perché hanno rimescolato le parrocchie, le hanno unite, i preti dove erano uno per parrocchia, adesso ce n'è uno ogni cinque parrocchie. Ah, se non c'è più il parroco io non vado più in chiesa. È cambiato il parroco, ah, io non metto più piede in chiesa. No, no, noi siamo uniti a Cristo. È il momento davvero di riunificarci a Cristo. Perché solo Cristo ci salva, non è Paolo, non è Apollo, non è Cefa, non è la Madonna di Medjugorje piuttosto di quella di Lourdes, non è Padre Pio, non è il movimento dei focolarini, non è Papa Benedetto o Papa Francesco, è Cristo che ci salva, è Cristo che ci salva. E allora le divisioni minano il questo non vuol dire che non ci siano sensibilità diverse, che non ci possano essere gruppi diversi che portano avanti anche dei tesori di diversità, di spiritualità, ma tutte devono confluire nell'unico Gesù Cristo, tutte devono essere adese all'unico Gesù Cristo. Nel momento in cui, come adesso, ci sentiamo sbalestrati da tutte queste rivoluzioni pastorali, Ci siamo anche sbalestrati da questo sinodo, no? Dove probabilmente per paura di scismata, di scismi, come dice Paolo, il buon Papa Francesco finirà di fare un nulla di fatto, perché chi si aspetta i viri probati, chi si aspetta il sacerdozio alle donne, o almeno il diaconato alle donne, chi si aspetta una declericalizzazione della Chiesa, chi là, probabilmente alla fine, per evitare le scissioni più grandi, finirà che saremo un po' tutti delusi. Ma speriamo che sia occasione per diventare più cristiani, cioè più attaccati a Gesù Cristo. Quello che conta è l'amore a Cristo, quello che conta è innamorarci a Cristo. La fede è la comunione con Cristo. Nei primi 9 versetti la persona di Gesù è evocata 9 volte. Fede è, bellissima definizione, versetto 9, la comunione con il Figlio Gesù Cristo, Signore nostro. Allora vedete, l'appartenenza alla Chiesa è la nostra comunione con il Figlio. E allora dobbiamo tornare al fondamento, e sarà quello che faremo fra qualche minuto. E il fondamento è la parola della croce. Noi dobbiamo, Papa Francesco insiste tanto su questo, contemplare il crocifisso. Quando siamo un po' dilaniati da tutte queste beghe ecclesiali, da queste prese di posizione di questo, di quell'altro, i dubbia, i controdubbia, e i dubbia dei dubbia, e le risposte dubbie, e tutte queste cose qua, alla fine mettiamoci poi davanti al crocifisso, e come dice Papa Francesco, e dice sempre anche Carlo Miglietta, un crocifisso brutto, un crocifisso brutto. Papa Francesco dice: non fate vedere ai vostri nipotini solo i crocifissi belli, no? Quelli in cui Gesù è già tutto vestito glorioso, sorridente, che quasi ti saluta dalla croce. No, il crocifisso in cui vedi le sofferenze di Cristo, vedi la corona di spine che gronda sangue, vedi i segni dei flagelli, vedi le piaghe di Cristo, perché è il crocifisso brutto che ti fa capire l'immensità dell'amore di Dio, che ti fa capire a che punto Gesù ha amato gli uomini, dando la vita in un'atrocità di torture, di sofferenze inenarrabili. Ecco, un Dio che si è fatto crocifiggere. E allora, di fronte al crocifisso, sentiremo davvero cosa vuol dire essere Chiesa. Essere Chiesa. Capiremo che essere Chiesa è un dono di Dio. Ma questa Chiesa è Gesù Cristo, e più mi attacco a Gesù Cristo più capisco che cos'è la Chiesa. E allora adesso iniziamo uno dei capitoli più belli in assoluto del Nuovo Testamento. È un capitolo commovente, è un capitolo che spero di spiegarvi, no? in maniera da renderlo più ricco, ecco, di spunti, perché è veramente di una bellezza incredibile. Paolo dice: la parola della croce infatti è stoltezza per quelli che si perdono, ma per quelli che si salvano, sia per noi, è potenza di Dio. Sta scritto infatti: distruggerò la sapienza dei sapienti, annullerò l'intelligenza degli intelligenti. Sono al versetto 20, per chi sta cercando. Dov'è il sapiente? Dov'è il dotto? Dov'è il sottile ragionatore di questo mondo? Dio non ha forse dimostrato stolta la sapienza del mondo? Perché infatti nel disegno sapiente di Dio il mondo, con tutta la sua sapienza, non ha conosciuto Dio. È piaciuto a Dio salvare i credenti con la stoltezza della predicazione. E mentre i giudei chiedono segni e i greci cercano la sapienza, noi invece annunciamo Gesù Cristo crocifisso, scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani, ma per coloro che sono chiamati, sia giudei che greci, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio. Infatti, ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini. Ci fermiamo qui un momentino. Allora, in questo capitolo primo ricorre 8 volte la parola sofia, sapienza, 5 volte la parola sophos, sapiente, 2 volte la parola dynamis, potenza, 2 volte ischiros, forza. Ci sono 2 antitesi orizzontali, no? Cioè relative ai rapporti tra gli uomini. Quella tra la sofia e la moria, cioè quella tra la sapienza e la stoltezza. E quella tra la dynamis, la forza, e l'astenes, la debolezza, l'astenia. Quindi due antitesi orizzontali tra gli uomini. Ci sono quelli che hanno la sapienza e quelli che hanno la stoltezza. Ci sono quelli che hanno la forza e quelli che hanno la debolezza. Ma poi ci sono anche due antitesi verticali, cioè relative ai nostri rapporti con Dio, cioè la sapienza di Dio contrapposta alla sapienza di questo mondo, ciò che è debole di Dio contrapposto a ciò che è forte tra gli uomini. Il testo è ben strutturato, al punto che fa pensare a una vera e propria omelia giudaica. Quindi quando Paolo dice non faccio ricorso alla sapienza della parola, fa invece un ottimo uso della retorica del suo tempo. E vengono portate tre conferme positive a questo discorso. Vedremo ai versetti 19-20 la scrittura, vedremo ai versetti 22-24 l'esperienza pastorale di Paolo, e i versetti 26-28 l'identità di provenienza, la vocazione dei destinatari cristiani di Corinto. Allora, testo, Paolo dice la parola della croce. La parola della croce. Strana questa cosa qui. Cosa vuol dire la parola della croce? Allora, la parola, che è il logos, stauros, cioè del palo. Quando Paolo parla del palo, è il palo a cui è stato affisso Gesù. Voi sapete che non portavano tutta la croce, il palo verticale era già piantato lì, loro portavano solo il palo trasversale, a cui erano poi crocifissi, tirati su e poi venivano fissati i piedi. C'è un parallelismo tra il versetto 18 e i versetti 23-24. La parola della croce, versetto 18. Versetto 23, noi predichiamo Cristo crocifisso. Versetto 18, è stoltezza per quelli che sono in via di essere distrutti. Nel versetto 23-24 si dice è scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani. Ma per quelli che sono in via di essere salvati, ossia per noi, è potenza di Dio. Versetto 24, ma per coloro che sono chiamati, sia giudei che greci, predichiamo Cristo, potenza di Dio, sapienza di Dio. Al versetto 20, Paolo dice chi sono i sofoi, cioè i sapienti. Chi sono, dov'è il grammateus, che traduce l'ebraico sofer, lo scriba, l'esperto ebraico di scrittura? Dov'è il syzetetes, cioè il sofista, il filosofo? Perché dice Paolo, siamo in un nuovo eone, cioè in una nuova era, in una nuova dimensione, dove il mondo, inteso qui come mondo caduco, schiavo del peccato, non ha riconosciuto Cristo. E da una parte ci sono i giudei che chiedono i semeia, che traduce l'ebraico tot, cioè i segni, i prodigi, come aveva operato nell'esodo Mosè, vi ricordate, Dio tramite Mosè, chiedono i segni, le sette piaghe, mentre i greci chiedono la sapienza. Ecco, anche oggi, quanti hanno una fede che cerca i segni, che cerca i miracoli, che cerca i prodigi, che cerca le madonne che piangono, i soli che cascano, le cose più strane. Guardate che l'accusa che fa Paolo è un'accusa attuale, perché ancora oggi nella Chiesa c'è chi cerca i prodigi, i miracoli, se no non crede, no? Ma Dio aveva scelto, e dall'altra parte c'è quelli che vogliono avere tutto razionale, quelli che dicono ciò che conta è solo la ragione. Dio dice a coloro, versetto 21, che hanno scelto solo la via della sapienza, che sì, tramite la sapienza si può arrivare a Lui, ma se ti fermi lì e poi non lo accogli, sei fuori della salvezza. Quindi non la filosofia, ma la via storica della morte e della resurrezione di Cristo crocifisso e risorto, ti danno la salvezza. Tu magias, tu kerygmatos, la stoltezza della predicazione. Guardate, questo mi ha sempre colpito. Io sono sempre rimasto, poi ho detto sta roba qui, sono stato zitto. Ma io ho sempre detto, ma porca miseria, ma perché Dio non appare a mezzogiorno nel cielo a tutti gli uomini a rete unificate, occupa tutti i canali per un momento e dice guardate io sono Dio, le cose stanno così e così, e invece affidato, mettetela di far guerra e di darmi delle botte eccetera, e ha invece affidato la diffusione della sua parola a noi, alla stoltezza della predicazione, alla parola, alla debolezza della parola, e uno parla meglio, e uno parla peggio, e uno parla bene e razzola male, e ora dà contro testimonianza. Cioè pensate quante cose, no? Noi crediamo perché qualcuno ce l'ha detto, magari erano i nostri genitori, i nostri nonni, il nostro vecchio parroco, la catechista, persone che abbiamo incontrato nella vita. Ma tutto si basa sulla debolezza della parola. E questo Dio dice ancora adesso dovete essere evangelizzatori, andare in giro ed essere parola voi, parola voi. Versetto 23, dovete che i sei annunciare, dovete essere degli annunciatori nella debolezza della parola. E poi i versetti tra il 26 e il 29, leggo avanti. Considerate infatti la vostra chiamata, fratelli. Fra voi non ci sono molti sapienti dal punto di vista umano, né molti potenti, né molti nobili, ma quello che è stolto per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i sapienti. Quello che è debole per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i forti. Quello che è ignobile e disprezzato per il mondo, quello che è nulla, Dio lo ha scelto per ridurre a nulla le cose che sono, perché nessuno possa vantarsi di fronte a Dio. Grazie a Lui, voi siete in Cristo Gesù, il quale per noi è diventato sapienza per opera di Dio, giustizia, santificazione, redenzione, perché, come sta scritto, chi si vanti del Signore. Vedete, qui ci sono tutta una serie di contrapposizioni. Di fronte ai sofoi, ai sapienti, Dio ha scelto tamorà, le cose stolte. Di fronte ai dinatoi, ai potenti, Dio ha scelto tastene, le cose deboli. Di fronte agli eugeneis, cioè quelli di bel genere, i nobili, Dio ha scelto taagene, cioè quelli senza genere, senza nobiltà, i bastardi, anzi, ta exutenemena, le cose che non contano niente. Vedete le contrapposizioni, sapienti e Dio ha scelto gli stolti, potenti e Dio ha scelto i deboli, nobili e Dio ha scelto quelli senza nobiltà, perché nessuno si vanti. Attenzione, questo verbo kaukastai ritorna 40 volte nelle lettere di Paolo. Cosa vuol dire vantarsi nel Signore? Non vuol dire tanto come pensiamo noi, dire ah io come sono bello, io come sono bravo, io conosco la parola della croce. No, il verbo andrebbe tradotto meglio fondarsi, motivarsi. Cioè chi vuole trovare un fondamento lo trovi nel Signore. Chi vuole trovare il motivo, il senso della sua vita, lo trovi nel Signore. Quindi chi vuole un fondamento, si fondi nel Signore. Il Signore è il motivo profondo della nostra esistenza. Qui viene citato Geremia 9, versetto 23. Solo il Signore Gesù è il nostro fondamento, e anzi è la vera sapienza ed è la vera giustizia. Qui ormai lo sapete fino al sfinimento, ma io ho scritto il libro L'ingiustizia di Dio, ma se qualcuno vedo è le prime volte che viene, attenzione, il concetto biblico di giustizia, in ebraico sedak, in greco di kaiosune, non corrisponde al concetto giuridico romano e nostro occidentale di uniquique sum retribuendi, cioè di dare a ciascuno il suo, punire i cattivi e premiare i buoni. Paolo Ravasi dice che nessuna traduzione nella Bibbia è infelice come questa, perché il Sadoc, il giusto, non è colui che premia i buoni e castiga i cattivi, è colui che ha buone relazioni con tutti, è colui che nel villaggio sta simpatico a tutti. Allora dire che Dio giustifica significa che Dio entra in relazione con noi. Parlare di giustizia di Dio significa dire la sua capacità di relazione. V'ho detto, tutte le volte che trovate giustizia, fate una riga sopra e scrivete capacità di relazione. Rende molto di più. Tutte le infinite sfumature, che sono la tenerezza, la compassione, la misericordia, il venirti incontro, eccetera, eccetera. Allora, per questo, Gesù è la giustizia di Dio. Non che perché è venuto a farci il mazzo, ma perché la suprema relazione che noi abbiamo con il Padre. Non potremmo conoscere il Padre se non per mezzo di Gesù. Gesù ci ha messi in relazione con il Padre. Facciamo alcune riflessioni. Il fallimento della sapienza umana. Paolo nella lettera ai Romani aveva detto che la sapienza umana può portarti a credere in Dio. Può portarti a capire che non ci siamo fatti da soli, che il mondo ha dietro di sé un sommo architetto, che le cinque vie cosmologiche di Tommaso, eccetera. Però qui si dice che quando la sapienza umana rifiuta il trascendente, allora l'uomo si fa idolatra, l'uomo si fa Dio a se stesso. Escluso Dio, l'uomo si autoglorifica, si gonfia, crede di avere la capacità di leggere il mistero della vita, il segreto della realtà, l'abisso del cuore umano, e non si accorge di essere solo chiuso in se stesso, avvolto nel suo piccolo ego, nel suo soffocante ego. Quindi la sapienza degli uomini, guardate adesso, come c'è il boom del positivismo, tutto deve essere risolto dalla scienza, anche la morte. Tant'è vero che se io muoio, in America ormai questa industria sta prosperando, mi faccio ibernare a meno 196 gradi nell'azoto liquido, perché così fra 500, 600, 700 anni il progresso della medicina farà risuscitare anche i morti, e allora mi riscongeleranno e io vivrò di nuovo. Vedete il delirio di onnipotenza dell'uomo, il pensare che tutto si risolve con la scienza. Il Yuri Gagarin, che andava a girare per la prima volta attorno alla Terra, e diceva: Dio non c'è perché io non l'ho visto, questo Dio che doveva essere nei cieli. Ecco, no, non è così. Ci dice molto bene Papa Ratzinger che davvero tutta la conoscenza umana, la filosofia, la ricerca sono benedette, perché ti portano a capire che la fede è razionale, ma è razionabile obsequium, come diceva San Tommaso, perché io posso arrivare a dire sì, c'è un Dio, ma non sono ancora credente. Nella lettera di Giacomo si dice anche i demoni credono che Dio c'è, ma non per questo sono discepoli del Signore. Allora che cos'è poi la fede? e avere sì una base razionale, ma poi buttarsi nelle braccia di Dio, accettare la relazione con Lui, accettare questo modo diverso di pensare rispetto alla mondanità, accettare la stoltezza della croce, la stoltezza della croce. Luciano di Samosata sbeffeggiava i cristiani, diceva che venerano l'uomo che è stato crocifisso in Palestina e adorano quel sofista crocifisso che gli ha persuasi che sono tutti fratelli. Giustino dice che i pagani in questo credono di dimostrare la nostra follia, dicendo che noi diamo il secondo posto dopo l'immutabile ed eterno Dio, creatore di tutte le cose, ad un uomo morto in croce. E sempre Giustino nei suoi dialoghi fa dire all'ebreo Trifone: colui che voi chiamate Cristo fu senza onore, fu senza gloria, tanto da incorrere nell'estrema delle maledizioni previste dalla legge. Infatti fu crocifisso. Ecco, siamo l'unica religione che ha come emblema non il pacioso Buddha, non una luce, un triangolo, va a sapere che cosa, la mezzaluna, ma come emblema un torturato, un crocifisso, una vittima delle più atroci sevizie che allora fossero state inventate. Ecco la stoltezza della fede cristiana. Noi crediamo che un Dio sia stato crocifisso. E quando Paolo va all'aeroparco ai pagani, tutto contento perché pensa e questi sono evoluti dal punto di vista filosofico, gli presenterò Cristo, ci arriveranno subito, quando dice io vi annuncio un Cristo crocifisso e risorto, un Dio crocifisso e risorto, si sbellicano dalle risa e gli dicono ti sentiremo un'altra volta. Il fallimento di Paolo all'aeroparco di Atene. Invece per noi abbiamo la parola della croce, o logos tus tauru, la parola della croce. La croce è parola di Dio. Perché? Perché, guardate, questa è una locuzione esclusiva di Paolo, o logos tus tauru, solo Paolo parla della parola della croce. Il logos della croce è l'annuncio di Cristo crocifisso. E l'annuncio di Cristo crocifisso è il sunto di tutto il Vangelo. È il sunto di tutto il Vangelo. E guardate, in Paolo croce non è una semplice metafora. Gesù, per esempio, usa in senso metaforico la parola croce, no? Chi non prende la sua croce e non mi segue non è degno di me, per indicare in senso simbolico i travagli, le prove, le difficoltà, no? Ma nell'epistolario paolino è qualcosa di molto di più. La croce è veramente la rivelazione di Cristo. È la suprema rivelazione di Cristo. E Paolo, di questo Dio che muore crocifisso, è talmente preso, è talmente turbato, pensate anche per lui, ebreo osservante, che non aveva capito che questo figlio dell'uomo avrebbe dovuto addirittura morire crocifisso. Ma lui poi nella riflessione, nella meditazione, nella rivelazione di Cristo a lui, nella famosa chiamata sulla via di Damasco, ecco, capisce che la croce è la suprema rivelazione di Cristo. E esprime questo fatto con una serie di affermazioni, no? Che noi chiamiamo le formule paradossali dell'incarnazione. Per esempio Paolo dice che da ricco si è fatto povero, 2 Corinti 8:9. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo ha fatto peccato, 2 Corinti 5. Pensate, colui che era ricco è diventato povero, colui che era santo è diventato peccato. Ci ha riscattato dalla maledizione della legge diventando per noi maledizione, Galati 3. Il benedetto che è diventato maledetto, Galati 4. Dio mandò suo figlio nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, perché diventassimo figli. Dio che è al di sopra di ogni legge ha voluto sottostare alla legge. Ciò che era impossibile alla legge, Dio lo ha reso possibile mandando il proprio figlio in una carne simile a quella del peccato. Romani 8. Vedete, formule paradossali. Colui che era ricco è diventato povero. Colui che era santo è diventato peccato. Il benedetto è diventato maledizione. Colui che aveva dato la legge si è fatto sottomesso alla legge. Colui che era altro, che era nei cieli, è diventato carne, è una carne di peccato. Ecco, sono tutte affermazioni che ci spiegano questa infinita novità di un Dio che si abbassa, la kenosis, di un Dio che si svuota, di un Dio che diventa l'ultimo di noi per prendere su di sé le nostre malattie, le nostre paure, le nostre angosce, le nostre sofferenze, lo dico tante volte, per prendere su quella croce tutte le croci degli uomini, per prendere nel suo urlo sulla croce tutte le grida disperate delle vittime della storia. E vediamo in questi giorni quante grida disperate raccogliamo nelle situazioni di guerra. Ecco, Cristo gli ha prese tutte sulla croce. Dio non è il sommo padrone che possiede tutto. Dio è il più grande povero che non possiede più nulla, che per amore si è svuotato, che ha donato tutto. Questo è il Dio dei cristiani, questa è la parola della croce. E allora la croce è la potenza di Dio, la croce è la sapienza di Dio, la parola della croce è il Vangelo della croce. I giudei chiedono segni, miracoli, i pagani chiedono la sapienza, e noi invece gli presentiamo nella debolezza della parola la croce di Cristo. Perché solo Cristo è vera potenza e vera sapienza. Solo il crocifisso è potenza e sapienza. È piaciuto a Dio, versetto 21, è il piano di Dio che svuotandosi completamente nel Figlio abbia fatto del Figlio crocifisso la sapienza, la giustizia, la santificazione, la redenzione. Allora capite, e lo vedremo la prossima volta perché mi fermo qui, che la Chiesa è fondata sulla croce, che la Chiesa è fondata sulla croce, che il nostro Dio, il Dio che presentiamo al mondo, è un Dio che ha tanto amato il mondo da morire per noi. Se capiamo questo, dice Paolo, capiamo il cristianesimo. Il cristianesimo è la parola della croce. E guardate che è proprio così, Quante volte ci viene da dire: ma perché Dio permette le guerre? Ma perché Dio permette la malattia? Ma perché Dio permette i 64 bambini sgozzati nel kibbutz o le centinaia di bambini uccisi dalle bombe di ritorsione di Israele? Ecco, il nostro Dio è il Dio della croce, è il Dio che si è svuotato di tutto, che ha sofferto come noi, che prende su di sé la mia malattia, la mia morte, la mia sofferenza su quella croce, che prende su di sé il dolore di tutto il mondo, che prende su di sé il pianto di tutti i bambini, le paure di tutti gli ostaggi e le vittime. Ecco, li prende tutti su di sé in quella croce e poi li trasfigura nella sua resurrezione. Ma quella croce è la risposta di Dio a perché il dolore, perché la sofferenza, perché la finitudine, perché la morte. Se capiremo questo, sentiremo sempre Dio vicino a noi. Perché quando sono malato non andrò a dire perché Dio non mi guarisci, ma dirò grazie Dio che stai soffrendo con me, che ti incarni nel mio letto di dolore, che ti incarni nel mio letto di morte, che scendi all'inferno con me, la discesa agli inferi, qualunque inferno che io viva è abitato da te, perché la tua parola di salvezza è la parola della croce, è la parola della croce. Ci fermiamo qui, vedremo la prossima volta le implicazioni ecclesiali di questo discorso, prima di riprendere il testo. I soliti 8-10 minuti di pausa e poi cominceremo le domande, le osservazioni, i contributi.
Ok, ti ho staccato il microfono, poi
grazie.